Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con il nuovo appuntamento di Punto Biancorosso dopo quello di ieri con Paolo Papili e il Guido Montanari del Corriere Adriatico. Torna, come ogni martedì, Peppe Gallozzi.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Come ogni martedì torno. Molto felice perché, nonostante abbiamo degli argomenti da cui trattare, no? con i nostri ospiti, con i nostri radioascoltatori, te l'ho detto, te l'ho ripetuto, ormai siamo diventati un punto di riferimento e siamo contenti di portare avanti questa nostra opera in attesa di capire quello che succederà. E magari oggi sicuramente avremo degli indizi in più, perché come abbiamo annunciato in premessa è confermata la presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, quindi lo avremo proprio in apertura subito dopo il primo break. Ovviamente la linea SMS e WhatsApp è aperta al 334 3520 488. Oggi lo dico un po' così, ma se volete dopo Ferra ve lo ripete, così almeno siamo in puntata. La raccomandazione: mandate pure i messaggi, io necessariamente dovrò parafrasarli per in sede appunto ad un accordo fatto con il presidente, ma cercheremo comunque di rispondere a tutte le curiosità: campionato, presente, futuro e anche il ripescaggio dell'Anconitana, che ce lo state chiedendo in tanti. Proviamo a capire qualcosa di più, insomma, ma non solo, perché poi nel calderone c'è tanta roba.
Proviamo a stuzzicare, insomma, a stuzzicare una risposta per quello che riguarda il futuro. Intanto è arrivata poi la costa al porto di Ancona questa mattina. A livello nazionale, insomma, tutti si sono occupati di questa notizia.
Ecco, bravo Stefano che me l'hai detto, perché ci arriva voce che il bellissimo striscione, no, che è stato appunto messo in modo che chi fosse sulla nave lo potesse leggere, striscione meraviglioso che dimostra tutta l'accoglienza di una città di mare come Ancona, da quello che ci dicono dovrebbe essere stato rimosso. Quindi questa cosa qui siamo in attesa di chiarirla, perché vogliamo capire bene perché è stato rimosso uno striscione innocuo che comunque manifesta tutta quanta l'ospitalità di una città come Ancona, e siamo comunque in attesa di darvi novità in più. Quel che è certo è che oggi, leggendo quello striscione, tutti ci siamo sentiti orgogliosi di essere anconetani.
E allora, hai citato lo striscione. Che cosa menzionava questo striscione per chi non l'avesse visto? Perché se no parliamo, ma non diamo poi dopo l'input finale, che è la cosa più importante. Ricordare che cosa c'era scritto nello striscione che compariva, se non vado errato, sotto via Rupi, in sostanza.
Sì, in mare si sa, si aiuta chi è in difficoltà. Benvenuti in questa antica città. Quindi sostanzialmente fa capire, striscione non firmato, però il font è quello biancorosso che a noi piace tanto. Insomma, fa capire tutta l'ospitalità della nostra città, di Ancona, dei suoi abitanti, degli anconetani. Insomma, per tutti gli anni della nostra storia sono sempre stati tracciati da queste qualità. Quello che ci arriva è che questo striscione, Stefano, è stato rimosso. Quindi cercheremo un attimino di capirne di più. Abbiamo già chi non sta conducendo la puntata come noi al lavoro per cercare di avere qualche notizia in più. Se abbiamo degli sviluppi, sicuramente li renderemo noti, quello sì.
Bene, anche oggi continuano questi problemi, e poi sono problemi pesanti che hanno colpito il server che ci segue per quello che riguarda le immagini video. Quindi purtroppo non possiamo essere presenti sul canale 606 del Digitale Terrestre. Speriamo quanto prima che si possa risolvere. Tra altre cose, la linea internet, come dato statistico, risulta rallentata del 35% in questo periodo di massimo sfruttamento. Nel nostro caso però il server è saltato, il server che ci segue, e quindi stanno cercando di ripristinare, soprattutto di duplicare i link che erano in funzione. Quindi per seguire la versione televisiva, chiamiamola così, interna, potete farlo sulla nostra pagina www.radiotua.com, è a vostra completa disposizione.
Come sempre 334 3520 488 per la linea SMS e WhatsApp. Abbiamo anche i messaggi di ieri da recuperare, lo faremo nel corso della puntata, perché naturalmente non c'è solo il presidente Cosimo Sibilia, ma ci sarà anche il vicepresidente dell'Anconitana Robert Egidi, il collega e giornalista Massimo Carboni, e poi occhio anche a quello che sta succedendo in tema di bar, di pub, della ristorazione in tutto e per tutto, con un altro protagonista a cui daremo voce, che ci racconterà appunto quello che è successo oggi 28 aprile, no? C'è stata la cosiddetta consegna delle chiavi al sindaco, quindi cercheremo un attimo di questa qui, consegna delle chiavi. Quindi ce la faremo.
Vabbè,
simbolica.
Ci faremo raccontare.
Sì,
quello...
sì, è simbolica. Dopo il tavolo apparecchiato di ieri, insomma, esatto. Cerchiamo un attimo di capire quello che sta succedendo a livello nazionale. Puntata ricca, break pubblicitario e poi entriamo subito nel vivo con il presidente Cosimo Sibilia.
Tutto bianco rosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci che rientriamo, voi state già scrivendo, ricordo allora per coloro che ce lo stanno chiedendo, ripeto quello che abbiamo detto in apertura, abbiamo ancora problemi per quello che riguarda la linea, quindi non possiamo collegarci con RMM, quindi dovete seguirci obbligatoriamente in FM oppure sulla nostra pagina www.radiotua.com.
Entriamo nel vivo della puntata, come detto, lo avevamo annunciato, ce lo abbiamo qui, lo ringraziamo per aver risposto.
Tra poco.
Ah, tra poco, quindi lo avremo qui, perfetto Stefano, hai fatto bene a segnalarmela questa cosa, è giusto, vabbè, normale. Quando ci sono le istituzioni è giusto aspettare. Andiamo su qualche messaggio allora, così intanto sì. Alleggeriamo.
Stavo cercando di tirare giù le immagini, ma adesso lo faremo, dai. Allora, qualche messaggio che è rimasto in bilico,
sì, esatto, da ieri,
l'avevamo promesso che l'avremmo...
Proviamo a dare risposta intanto.
L'avremmo letto. Allora, partiamo con Gigio.
Sì, allora, dunque, in questa città sarà per sempre impossibile mettere d'accordo tutti, parliamone poi. Che se no salta tutto. Pieroni è stato il presidente che ha sbagliato con Simoni, ma anche quello di Perugia con l'Ascoli ed il secondo che ci ha portato in A, quindi in merito all'operazione, mettiamola un po' così, tra Pieroni e il presidente Stefano Marconi, vedremo quello che succederà. Claudio Tre, presidente Marconi, se riuscirà a riportare Pieroni ad Ancona sarà solo un bene per il futuro dell'Anconitana e comunque sempre grazie da Claudio. Un altro Claudio invece ci dovrebbe aver scritto. Andiamo sopra a riprendere il suo messaggio, così un attimo cerchiamo. Allora, questa immagino che sia per Sibilia, no? Quindi lo diremo
questo,
dopo.
Questo ce lo teniamo per dopo. C'è Fabio invece che ci chiede appunto se può seguirci in TV, purtroppo no. E allora ti scrivo così. Ecco. magari con due ore difficili.
Così si capisce meglio.
No, no, è uscito fuori così, in live, in diretta.
Stefano, in merito allo striscione ci stiamo informando, stiamo cercando un attimo di capire quello che è successo, quindi daremo aggiornamenti. Ovviamente la nostra redazione non va in vacanza, quindi noi siamo qui, ma c'è anche chi lavora alle spalle, no? Quindi avremo sicuramente notizie a riguardo. Poi Gianluca, proprio Gianluca, su questo striscione, ma come si fa a rimuovere uno striscione di affetto del popolo anconetano all'attracco della costa? Questo non lo sappiamo, cerchiamo di capirlo, perché effettivamente ci ha un attimino colto di sorpresa a tutti quanti, non ce l'aspettavamo, e è andata questo ci è stato riferito, anche perché noi siamo qua, io e Stefano Ferra siamo qui in radio, e ci è stato riferito e stiamo naturalmente cercando di approfondirlo. Intanto stiamo nuovamente cercando di metterci in collegamento con il presidente Cosimo Sibilia. Sono giorni naturalmente infuocati, è notizia di oggi che la Ligue 1, campionato francese, si è definitivamente fermato, quindi si è definitivamente fermato, e vedremo quello che succederà appunto in Italia. Intanto vedo Stefano Ferra che sta cercando un contatto, saremo sicuramente aggiornati e vedremo un attimo cosa dire. Stefano, aggiornaci. Quindi ce l'abbiamo qui, allora lo annuncio ufficialmente. Lo ringrazio per aver risposto positivamente al nostro invito e diamo il benvenuto a Punto Biancorosso al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Buonasera.
Buonasera e grazie per l'invito.
Presidente, partiamo subito senza tanti giri di parole, perché poi è quello che vogliono sapere tutti quanti. La stagione sportiva 2019-2020 è conclusa? Punto di domanda.
No, non è ancora conclusa. Per quanto ci riguarda, noi aspettiamo il Consiglio federale dell'8 maggio, nel qual Consiglio si deciderà tutto quello che riguarda il prosieguo o meno dei campionati e quello che è di competenza del Consiglio federale. Quindi con la partecipazione di tutti i componenti si deciderà l'8 maggio.
Lei spesso nei vari interventi che ha fatto su giornali, radio, televisioni ha dichiarato che qualora ci fosse anche il minimo spiraglio voleva portare a termine la stagione sul campo. È ancora di questa idea?
Assolutamente sì, anche perché io penso che l'unico giudice debba essere il rettangolo di gioco. Quindi io, fin quando ci sarà la possibilità, andrò avanti su questa strada. Mi rendo conto che però, dopo quello che abbiamo sentito nelle ultime ore, diciamo negli ultimi due giorni, c'è qualche difficoltà in più rispetto a quello che avevamo detto prima. Però io, fin quando ci sarà la possibilità, ribadisco, vorrei portare a termine i campionati.
Presidente, adesso c'è questo protocollo sanitario, no? Un protocollo sanitario che naturalmente dovrà essere ancora discusso, dovrà essere approvato in tutto e per tutto, è stato chiesto un inasprimento. Da un punto di vista delle società dilettantistiche, diventa difficile se non impossibile rispettarlo? Questo lei l'ha fatto presente al ministro Spadafora?
Sì, l'abbiamo fatto presente quando ci incontrammo l'altra
mercoledì,
settimana,
sì, mercoledì, scorso.
Mercoledì scorso, e anche il ministro con grande sincerità disse che per quanto riguarda i campionati dilettantistici il protocollo era di difficile se non addirittura non possibilità di applicazione. C'era una enorme difficoltà e quindi aspettavamo rispetto alle dichiarazioni del ministro delle altre
sul protocollo,
per il
no?
protocollo aspettavamo delle altre indicazioni che insomma non sono ancora arrivate, ma speriamo presto possano arrivare.
Presidente, giusto pensare al presente, ma un occhio deve andare anche al futuro. Con questo protocollo è difficile ripartire, ma è difficile anche programmare per il futuro. Lei cosa ne pensa? Pensa che invece con l'andare avanti del tempo invece le società possano adeguarsi, o deve cambiare proprio questo protocollo per i dilettanti?
Allora, premesso che io penso che i tempi li detta il coronavirus, purtroppo devo dire, io penso che noi dobbiamo tutti quanti capire, e quindi riferisco ancora alla data dell'8 maggio, quando avremo contezza della situazione. Dopodiché tutto il resto, quello che ne consegue, è chiaro che noi siamo fermi dal 23 febbraio come Lega Dilettanti nelle prime regioni che abbiamo bloccato e dalla prima settimana di marzo nelle altre. Quindi abbiamo necessità di comprendere bene lo stato dell'arte, diciamo, al momento, dopodiché insomma potremo prendere delle decisioni. Le posso garantire, non è semplicissimo, uso un eufemismo, però dobbiamo tutti quanti cercare di dare un contributo. È complicato, è assolutamente complicato, però insomma ci dobbiamo impegnare per poter, come dire, ricominciare.
Presidente, ovviamente dalla Serie D alla terza categoria e tutto il futsal saranno interessati da questa decisione, che sarà univoca a questo punto, no? Riguarderà tutta la LND.
Ma la decisione, se lei si riferisce sempre alla decisione del Consiglio federale dell'8 maggio, sarà una decisione complessiva che riguarderà tutte le componenti, e quindi una di queste componenti autorevole, diciamo è maggioritaria nella federazione, è la Lega Dilettanti, quindi a caduta tutte le componenti della Lega Dilettanti, mi riferisco al calcio a 5, al calcio femminile, al beach soccer, e, diciamo, al calcio a 11, partire dalla terza categoria a finire al campionato nazionale dilettanti, avranno una sola posizione che appunto dipenderà da quello che sarà il risultato del Consiglio federale dell'8 maggio.
E di conseguenza quindi anche tra la Lega Pro e la Serie D tutto quello che succederà, retrocessioni, promozioni e quant'altro, sarà deciso comunque in quella data o in quel periodo, no? Mi sembra di capire.
Sarà deciso in conseguenza del risultato del Consiglio federale. Io posso solo rassicurare che per quanto riguarda il campionato nazionale dilettanti, noi abbiamo diritto a 9 promozioni, dal campionato nazionale dilettanti alla Lega Pro abbiamo diritto a 9 promozioni, e di queste 9 promozioni noi sicuramente non ne faremo a meno.
Pensiamo per esempio a una realtà marchigiana come il Matelica, e comunque ci ha detto già tanto, no, con questa affermazione. Invece, Presidente, andando su un discorso generale, lei ha lanciato spesso un grido d'allarme, no, sulla crisi che potrebbe interessare il mondo dilettantistico. Ci scrive anche un nostro radioascoltatore che ci sono molte squadre di D che rischiano poi di non iscriversi al prossimo campionato. Voi chiedete aiuti concreti al governo in questo senso?
Sì, lo abbiamo già fatto più volte e abbiamo anche ottenuto, seppur con un annuncio, non nulla di, diciamo, effettivamente concreto, da parte del Ministro, in un'intervista ci fu proprio un virgolettato che parlava di 400 milioni di euro per le società sportive dilettantistiche. Non sono solo quelle del calcio, perché ci sono anche altre federazioni, altri enti che hanno diciamo le società dilettantistiche, però direi che questa fu una dichiarazione che in un certo senso era per quanto un impegno che deve essere portato a termine, perché io lo dico sempre, il nostro mondo, quello della Lega Dilettanti, non è solo organizzazione di partite di calcio, è anche un mondo che è vicino al sociale, un mondo di formazione dei giovani, un mondo di aggregazione delle comunità. Noi abbiamo 12.000 società in Italia, abbiamo 65.000 squadre, oltre 1 milione di tesserati, partiamo dalla terza categoria e raggiungiamo il campionato nazionale dilettanti, siamo presenti nel calcio femminile e organizziamo i campionati regionali e interregionali, abbiamo il calcio a 5, abbiamo il campionato interregionale, abbiamo il beach soccer, il calcio da spiaggia, il calcio d'estate. Ecco, questo è il nostro mondo, che, ribadisco il concetto, non svolge solo un ruolo di carattere sportivo e calcistico, ma anche sociale.
No? Certo, lo ha detto e ripetuto. Presidente, abuso un altro pochino della sua pazienza, no? Sa che ha un'agenda molto infuocata.
Non si preoccupi, no? Io dalla mattina alla sera ormai faccio solo questo. Quindi.
Allora, qui ovviamente ad Ancona ci sono c'è una parte, o meglio tutta la tifoseria, che spera in un possibile ripescaggio, chiamiamolo così, dell'Anconitana nella prossima Serie D, un'Anconitana al momento seconda in classifica, in eccellenza, a 2 punti dalla capolista Castelfidardo, che comunque ha alle spalle una società che dà garanzie economiche, solida. Secondo lei fa bene la tifoseria a sperare in questo chiamiamolo ripescaggio, via, in Serie D?
Vede, io ad Ancona ci sono venuto tante volte, da qualche volta da calciatore, qualche volta da sostenitore, qualche volta da dirigente di società, e conosco Ancona da sempre, da quando, insomma, ai tempi di mio padre c'era l'Anconitana in Serie C, pensi un poco, tanto parlo di tanti anni fa, e è chiaro che una società di grandissime tradizioni, stata in Serie A, Serie B, Serie C, negli ultimi tempi ha avuto qualche problema, più di un problema, è lecito che i tifosi possano in uno spirito di speranza poter valutare, sperare appunto che l'Anconitana possa essere, diciamo, tra le società che possa pensare di andare nel campionato superiore, di andare nel campionato nazionale di Serie D. Ovviamente, lo ribadisco, domani mattina non vorrei trovarmi però un articolo di giornale con il titolo Sibilia Anconitana va in campionato nazionale direttamente. No, io penso soprattutto che ci siano le condizioni proprio per
sperare, per condizioni oggettive per sperare.
Perfetto, oggettive ed obiettive per raggiungere, diciamo, l'obiettivo. Però, insomma, questo non dipende da me, dipende da tutto quello che si verificherà dopo l'8 maggio.
Proprio a riguardo, quando lei parla di rischio di 3.000 società che rischiano di essere cancellate, questo rischio è reale o l'ha detto a mo' di provocazione?
No, noi supportiamo sempre le nostre dichiarazioni da elementi concreti. Noi abbiamo interpellato i nostri tecnici, i nostri consulenti, gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti. Pensi, noi abbiamo 350 dipendenti, circa 2.000 collaboratori in tutta Italia. Noi abbiamo stimato che con il coronavirus avremmo potuto avere una mancanza di circa il 30% di società. Insomma, questo è un dato suffragato da elementi oggettivi e concreti. Quindi moltiplichi questa percentuale, certo, per il numero di società e per il numero di squadre, che ricordo sono circa 65.000, perché noi organizziamo dalle 550.000 alle 600.000 partite all'anno, e si renderà conto che i numeri che ha la Lega Dilettanti. Quindi nessun motivo se non quello di un grido d'allarme per cercare di avere vicino le istituzioni governative e sportive, perché altrimenti da soli come Lega Dilettanti rischieremo veramente di non farcela.
Quindi, Presidente, riassumendo, prima di liberarla, si aspetta il Consiglio federale dell'8 maggio. Da parte sua c'è comunque sempre la volontà, qualora ci fosse anche un minimo spiraglio, a proseguire la stagione sul campo, quindi a terminarla?
Assolutamente sì, ha compreso quello che io volevo dire, quindi sicuramente è questo. Noi aspettiamo fino all'ultimo minuto, fin quando ci sarà la possibilità. Vorremmo che il giudice ultimo della competizione sportiva sia il rettangolo di gioco. Noi siamo perché ci sia, come dire, una leale competizione, alla fine deve vincere chi prevale nel campo di calcio.
Sul filo di lana, è impossibile pensare, come in Portogallo, che le società di Serie A, soprattutto quelle meglio posizionate economicamente, possano aiutare il calcio dilettantistico?
Ma questo è un auspicio che insomma più volte si è manifestato in altri paesi. Insomma, noi siamo attenti, vigili, e vorremmo che questa solidarietà fosse concreta, e perciò abbiamo fatto più volte delle richieste al governo. Se si dovesse aggiungere a questa solidarietà la solidarietà del calcio professionistico, saremmo ancora più contenti.
Grazie, Presidente, grazie per la sua disponibilità.
Grazie a tutti voi, buon lavoro.
Un saluto, grazie.
Buonasera. Lasciamo il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, e lo ringraziamo per essere stato con noi. Allora, cerchiamo di spostarci di qua.
Intanto, prima di andare in break, qualche messaggio ce lo leggiamo.
Eh sì, andiamo così a recuperare qualche messaggio che è arrivato sul filo di lana. Intanto vedo qua che è arrivata. Allora, è arrivato tardi questo messaggio, però lo andiamo sicuramente poi a recuperare. Allora, questo l'abbiamo letto. Lele, ciao Lele, è tornata a scriverci Lele.
Caro Presidente dell'ND Sibilia, lei non ne sarà a conoscenza sicuramente, ma la nostra amata Anconitana è stata più volte affossata per colpe certamente non sue, ma sono state favorite altre realtà forse meglio sponsorizzate. Ogni riferimento non è puramente casuale, la Lega se ne rende conto, grazie. Il Presidente, diciamo che secondo me ha fatto capire cose importanti, ha detto io non posso sbilanciarmi, però sicuramente per dati oggettivi la piazza Anconitana può sperare, è lecito che speri. Quindi Presidente Sibilia, Stefano che ancora non ha gettato la spugna, comunque ha detto che se ci fosse anche solo un minimo spiraglio vuole terminare sul campo i campionati, quindi staremo a vedere. A nostro parere le possibilità sono praticamente nulle, perché comunque le squadre sono ferme da tempo, il protocollo sanitario è rigido, però vedremo quello che accadrà l'8 maggio. Ormai per completare, diciamo, il puzzle mancano le ufficialità, perché ormai di voci ce ne sono tante, quindi mancano delle ufficialità. Comunque, Ferdinando Vicini, ciao Ferdinando intanto, questa era per Sibilia. Secondo la sua esperienza esiste un rischio ricorsi che innescherebbe una querela giudiziaria infinita circa la composizione dei nuovi organici. Allora, questo posso provare a dire che il Presidente Sibilia non l'avrebbe risposto, perché avrebbe rimbalzato la domanda all'8 maggio, no? Al Consiglio federale, a quello che sarà deciso, perché qualora non si possa terminare sul campo, poi bisognerà cercare di capire un attimo come termineranno le stagioni, quindi in modo alternativo. Stefano.
Allora, siamo pronti ad andare con il nostro secondo break pubblicitario, tanti gli ospiti che sentiremo, quindi state con noi.
Punto Biancorosso. Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo di nuovo in diretta, sempre sulle frequenze di Radio Tua, all'interno di Punto Biancorosso, per quello che concerne l'appuntamento del martedì con il nostro Pepe Gallozzi.
Eccolo, eccolo Stefano, sono sempre qui, non sono scappato. SMS, WhatsApp aperti, 334-3520-488. Abbiamo ascoltato le parole del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e apriamo contestualmente anche lo spogliatoio dell'Anconitana per commentarle insieme al vicepresidente biancorosso Robert Egidi. Buonasera Robert.
Buonasera, ciao a tutti.
Robert, hai ascoltato le parole del presidente Sibilia, immagino?
Sì, l'ho ascoltato.
Partiamo per gradi. Finché ci sarà un minimo spiraglio, voglio ritornare, sostanzialmente spero che si possa ritornare a giocare per far decidere il rettangolo di gioco. Cosa ne pensi?
La vedo dura. Allora, no, già io, commentando le dichiarazioni rese dal Presidente, noi come società già sapevamo che l'8 maggio ci sarebbe stata questa assemblea federale dove si prenderanno delle decisioni importanti in merito alla continuazione o meno dei campionati, soprattutto quelli dal punto di vista di competenza del Presidente, quindi dilettantistici, dalla Lega Nazionale Dilettanti fino alla terza categoria. Questo lo già sapevamo perché il nostro segretario ci aveva già informato. Per quanto riguarda la dichiarazione di voler concludere, certo, secondo me sono dichiarazioni un po' di facciata, tanto bisogna dirlo, però credo che ormai non ci siano più le condizioni per portare a termine il campionato sul campo. Ci sono delle restrizioni, c'è un protocollo sanitario da rispettare che vedo che addirittura anche le squadre di Serie A alcune, quelle diciamo medio piccole, fanno fatica a rispettare, e già la Serie B e la Serie C dice che non sono in grado loro stessi di poterlo attuare in maniera corretta e completa. Pensiamo quindi come sarà possibile per le società della Lega Nazionale Dilettanti. Teniamo anche conto che anche la Serie A prima pensavano di potersi allenare a fine aprile, poi il 4 maggio, adesso addirittura il 18, e poi non è nemmeno certa la ripartenza degli allenamenti.
Oggi la Francia ha chiuso ufficialmente la stagione, no? Quindi non è, sì, questo è un campionato anche importante.
Anche certo. L'Olanda ho visto che ha chiuso, cioè ho visto, per quello che leggo adesso, che il ministro Spadafora hanno chiesto tramite i propri esperti dei chiarimenti e dell'integrazione, addirittura quel protocollo medico che la Lega Calcio aveva presentato al governo, che già mi sembrava abbastanza rigido e preciso e cavilloso. Quindi se chiedono addirittura ulteriori chiarimenti e integrazioni, non so come è possibile per una società dilettantistica poter fare 3 tamponi settimanali ai giocatori, rinchiudere in un ritiro all'interno di un albergo per tutto il periodo delle partite, per 30-40 giorni, con tutto lo staff, con medici sotto controllo. Cioè, la vedo dura. Quindi, a mio avviso, secondo me, almeno la Lega Nazionale Dilettanti e anche la Lega Pro, sicuramente l'8 maggio verranno dichiarate concluse. Poi dopo, giustamente, il presidente, finché non c'è l'ufficialità, deve dire che gli piacerebbe che il campionato finisse sul campo.
Tra l'altro, Robert, cioè, qui non è solo un discorso sul presente, ma si deve iniziare a guardare anche al futuro, perché con questo protocollo per i dilettanti, o almeno per i movimenti regionali giovanili, diventa pressoché impossibile scendere in campo. Cioè, parliamoci chiaro, fuori dai denti.
Infatti, se fosse così anche da settembre, allora forse è meglio aspettare di cominciare il prossimo campionato a dicembre, gennaio, perché ci ritroveremo nella stessa situazione. Se ancora a settembre bisognerebbe iniziare il campionato, certo, prossimo con il rispetto di un protocollo così stringente sulle norme.
Cioè, ma le categorie nazionali posso quantomeno, magari forzandole con dei contributi, con degli aiuti, ok, però mi viene difficile pensare ai movimenti regionali e giovanili che rispettino questa tipologia di protocollo, mi sembra una cosa...
No, credo proprio impossibile. Poi, naturalmente, a tutti sarebbe piaciuto concludere il campionato sul campo, giocando tutte le ultime partite. Noi ci saremmo giocati le nostre chance di promozione, eravamo secondi a 2 punti a 7 giornate dalla fine, con 21 punti a disposizione, sicuramente avremmo detto la nostra. Però bisogna prenderne atto, la situazione è abbastanza grave, pesante tuttora. Vediamo che comunque questo lockdown, che speriamo sempre venga un po' liberati, tutti quanti verremo liberati da questo, viene sempre prorogata la data sempre più avanti, così come l'inizio del campionato di Serie A. Questo secondo me non può che portare che l'8 maggio ci sia una decisione definitiva sulla chiusura dei campionati dilettantistici.
Robert, oltre a essere il vicepresidente, sei anche un avvocato, no? Quindi voglio un attimino un parere cosiddetto legale, quello che hai letto tra i denti. Quando si è parlato di ripescaggio dell'Anconitana, no? Se i tifosi fanno bene a sperare, io ho dato una mia interpretazione, ovvero che il presidente Siviglia non ha chiuso le porte a questa cosa. Tu come l'hai vista?
Allora, naturalmente, dalle parole del presidente non c'è stata una chiusura, ma da quello che mi auguro, che tutto quello che rappresentiamo possa essere tenuto in considerazione nel momento in cui vengano prese le decisioni per quanto riguarda la composizione degli eventuali gironi, perché innanzitutto l'8 maggio non dovrà essere deciso eventualmente solo la chiusura dei campionati, ma non so se lo stesso giorno, l'8 maggio, in qualche data successiva, però prima possibile, spero che vengano date delle indicazioni su come procedere alla stesura dei gironi del prossimo anno, per quanto riguarda i campionati di Serie D, Eccellenza, soprattutto in ordine alle decisioni per questi campionati di quali sono le promozioni, quali sono le retrocessioni e eventuali regole per i pescaggi, perché comunque noi sappiamo che Ancona e l'Anconitana, così come detto anche bene dal Presidente, è una città importante, rappresentiamo un capoluogo di regione, portiamo avanti una storia ultracentenaria, una squadra che comunque ha fatto la Serie A, la finale di Coppa Italia, la Serie B per tanti anni, ha un bacino d'utenza importante per queste categorie che credo che tra l'anno scorso e quest'anno, non so se abbiamo rappresentato il maggior numero di spettatori rispetto a tutti i campionati di eccellenza e promozione, ma se non siamo i primi saremo i secondi, saremo stati i secondi, e comunque cosa da non tenere invece in molta considerazione è anche l'appoggio incondizionato e totale che abbiamo dall'amministrazione comunale, quindi questa volta abbiamo tutte le componenti che remano tutte dalla stessa parte, e credo che in un momento in cui si vada a decidere la composizione dei gironi, chi di dovere dovrà anche vedere queste cose e aggiungere anche che comunque dietro c'è una società rappresentata da un presidente, da una proprietà che è una proprietà importante, che può garantire una compattezza economica importante. Quindi sentivo il presidente che diceva che da studi, sentito dire dalle società che lui rappresenta, ci potrebbe essere una moria di oltre 3.000 società, molte anche nel girone nostro, ma qui marchigiano, abruzzese, ci sono società in difficoltà, invece da questo punto di vista noi rappresentiamo un'isola felice, perché questa volta abbiamo una proprietà sana e quindi capace di reggere l'urto di queste categorie tranquillamente anche in un momento difficile come questo. Quindi io credo che questi elementi, nel momento in cui ci sarà chiarezza sulle regole per quanto riguarda la composizione dei campionati, noi li faremo valere e dovranno essere tenuti in considerazione.
Robert, ci scrive Gigio, ma il Castelfidardo, attualmente primo in classifica, non potrà ugualmente trovare posto in D?
Non lo so, infatti ho detto che bisognerebbe aspettare quali sono le decisioni di organi,
esatto,
competenti.
Dopo l'8 maggio, ovviamente.
Sì, perché potrebbero dire che le prime sono promosse direttamente, qualche seconda in base ad eventuali rinunce da parte di società della categoria superiore. Però adesso ho sentito che il presidente Siria diceva che sicuramente le nove vincitrici dei gironi di Serie D
saranno
avrebbero
promosse,
diritto a tutti, certo, gli effetti, saranno di essere promosse in Serie C. Quindi nove posti sicuramente si liberano in Serie D rispetto alle squadre di quest'anno. Poi dopo bisognerebbe vedere a cascata, dalla Serie C alla Serie D all'eccellenza, quante squadre si daranno ridimensionate, preferiranno eventualmente, piuttosto che partecipare al campionato che avevano visto a fare una o due categorie indietro, per mancanza di risorse economiche o per un ridimensionamento dovuto alla crisi che ci ha colpito in questo periodo. Quindi io adesso, ripeto, noi non lasceremo niente di intentato, faremo di tutto perché il prossimo anno l'Anconitana possa fare la Serie D, e non è solo parole mie, parole anche del Presidente nelle varie interviste che ha rilasciato in questo periodo. Il Presidente non ha preso l'Anconitana per farla navigare in tra promozione e eccellenza, ma ha un progetto ambizioso, e quindi anche lui ha dichiarato che naturalmente non dipende solo da noi, ma faremo di tutto perché il prossimo anno si possa fare la D. Poi dopo, se anche il Castelfidardo, in questo momento il Castelfidardo è a due punti sopra noi, quindi se dovessero bloccare le classifiche e dare la promozione diretta alla prima di ogni rispettivo campionato, in questo momento l'avrebbe Castelfidardo, questo sicuramente.
Concordo con Robert Egidi, speriamo nel ripescaggio, da Gianluca. Robert, invece...
Penso
di sì, penso che sia la volontà ormai espressa dal presidente Marconi, che l'Ancona vuole fare la Serie D il prossimo anno, no? Quindi,
io spero che tutte queste circostanze, tutti questi elementi, tutti questi fattori che ho elencato possano essere tenuti in considerazione da parte degli organi competenti nel momento in cui si andrà a stilare i nuovi campionati.
Certo. Robert, andiamo un po' sull'attualità invece. Ermanno Pieroni, lo riporteresti ad Ancona anche tu?
Allora, questa è una mia valutazione.
Certo,
Pieroni attualmente è un tesserato dell'Arezzo, e quindi non posso
diciamo che c'è un feeling reciproco, allora, neanche tanto nascosto, quindi mettiamolo così.
Allora, il feeling e la stima reciproca tra il presidente Marconi e il direttore Pieroni non c'è stato solo in questo periodo, ma c'è stato anche negli anni scorsi, ci sono stati sempre degli attestati di stima quando si sono incontrati, oppure quando hanno rilasciato delle rispettive interviste, parlando uno dell'altro, hanno sempre dichiarato una stima reciproca su questo, questo è fuori di dubbio. E naturalmente in questo momento il direttore è tesserato con l'Arezzo, quindi stiamo facendo delle valutazioni sulla persona, su se potrebbe essere il personaggio adatto a farci fare quel salto di qualità che un po' tutti ci richiedono, ma anche noi siamo consci che dobbiamo fare. Quindi, fatta questa premessa, tenendo conto che non c'è stato alcun contatto diretto tra i due personaggi, non ci sono stati incontri, non ci sono state riunioni, non si è parlato di soldi, non si è parlato di contratti, non si è parlato niente, ma c'è stato solo un rilascio di attestati di stima reciproco, fatta questa premessa, io ritengo che dal punto di vista della capacità tecnica e manageriale del personaggio, penso che nessuno possa dire assolutamente niente. Credo che parliamo di uno dei maggiori esperti di calcio che in questo momento possiamo parlare, forse penso che uno dei primi cinque che ci sono in Italia. Fatta questa premessa, io ritengo che secondo me è il personaggio giusto, qualora accettasse, qualora si trovasse un accordo, a far sì che l'Anconitana faccia quel salto di qualità che, ripeto, un po' tutti ci hanno chiesto. Quindi secondo me la figura è quella giusta per le sue competenze e per le sue capacità. Poi naturalmente dovrà il presidente farà il presidente, Stefano Marconi rimarrà presidente, quindi sarà lui la gestione totale della società. Poi il Pieroni, qualora accettasse e qualora si trovasse un accordo, naturalmente verrà demandata l'area tecnica. Quindi secondo me quando ho sentito parlare che sono due persone forti, con tutti e due con carattere, credo che però due persone intelligenti, ognuno nel proprio ambito e nei propri limiti possano tranquillamente convivere. Quindi dal mio punto di vista potrebbe essere quel personaggio che ha le caratteristiche giuste per farci fare il salto di qualità.
Robert, invece con la fase 2, no? Con l'alleggerimento di qualche misura, soprattutto in ambito lavorativo, il cantiere del Dorico ripartirà? Che notizie avete da questo punto di vista?
Questo è una cosa che mi sono permesso di sentire in settimana, perché il cantiere Dorico potrebbe, in base al nuovo DCPM del 26 aprile, potrebbe ripartire dal lunedì 4 maggio. Adesso sapere che tipo di accordi si sono presi tra l'amministrazione comunale e la ditta che sta eseguendo i lavori, soprattutto per quanto riguarda la misura di prevenzione e i protocolli sanitari per quanto riguarda i cantieri edili, non so se effettivamente questo tipo di attività propedeutica all'inizio del cantiere è già stata fatta o è in corso. Quindi da questo punto di vista non sono in grado di rispondere se dal 4 direttamente possa iniziare il cantiere oppure dalla settimana successiva. Io diciamo all'inizio del lockdown mi ero sentito con l'assessore Guidotti, il quale mi aveva assicurato che i lavori erano abbastanza avanti nella conclusione, sarebbero bastati una quarantina di giorni in quanto il sottofondo era già stato concluso, mancava solamente il fatto che una ditta di Bergamo sarebbe venuta per conto della Lega a fare il collaudo del sottosuolo, della pavimentazione, e una volta dove l'amministrazione comunale aveva già fatto l'anticipo dei pagamenti, e una volta fatto questo era possibile cominciare a stendere il tappeto verde. E io ritengo che se riusciamo a farlo partire questo cantiere entro i primi 15 giorni di maggio, io credo che comunque per fine giugno, primi di luglio potrà essere pronto. Però su questo giro la palla all'amministrazione comunale, che ancora, ripeto, ancora non ho sentito.
Robert, prima di lasciarti una domanda proprio da appassionato, secondo te la Serie A e la Serie B ripartiranno?
Allora, la Serie A farà di tutto. La Serie A farà di tutto e di più per partire, perché ci sono in gioco soldi e interessi economici rilevanti. Teniamo conto che la Serie A è la terza industria italiana e porta nelle casse dello Stato qualcosa come 1.200.000.000 di introiti tra contributi e tasse, e credo che la mancata conclusione del campionato sul campo potrebbe far sì che questi introiti per lo Stato ma anche per le stesse società vengono meno. Già vedo che Sky, le televisioni, chi ha diritti televisivi come Sky DAZN fanno posticipo il pagamento dell'ultima rata e anzi chiedono anche una riduzione, e la stessa cosa per eventuali sponsor. Quindi credo che faranno di tutto per portarla a termine, e credo che ce la faranno alla fine, perché anche a costo di giocare ogni due giorni, perché ci sono interessi economici troppo importanti dietro. E qui non parliamo proprio ancora di sport, ma secondo me parliamo proprio di un'industria, quindi da questo punto di vista faranno di tutto. La Serie B la vedo dura, la Serie B a questo punto la vedo dura, perché anche la Serie B, anche se è un campionato professionistico, non credo che possano riuscire a giocare ogni due giorni, e poi molte società forse non riusciranno a reggere l'urto economico per sostenere le spese del protocollo sanitario, quindi o interviene la Lega di Serie B e le federazioni, oppure anche loro dovranno alzare bandiera bianca.
Robert, grazie mille e buon lavoro naturalmente.
Grazie, un saluto a tutti.
Bene, lasciamo il vicepresidente dell'Anconitana, l'avvocato Robert Gidi, che è stato con noi e a cui abbiamo posto ovviamente le domande che ci interessano di più. Ci abbiamo qualche messaggio, però una per esempio
c'è
Peppe, no, è Gianluca scrive: Peppe, un po' di Amarcord bianco-rosso, ci manda la foto della curva nord nello stadio dorico ancora udinese 1992.
Spettacolo, guarda che colori, guarda che roba, no, belli veramente. Avevo un anno, ero piccolino e ho sempre visto queste cose dagli album mitici, no? Li guardavo soprattutto, vabbè, avendo un amico come Paolo Papiri sono avvantaggiato, perché effettivamente di sta roba qui ne vediamo veramente tanta e di pregevole fattura, quindi è sempre bello rivivere il passato, poi quello raccontato, no? Che sembra sempre più mitico quando te lo raccontano, quindi fa sempre piacere. Lele dall'Austria: tanto la matassa da sbrogliare si chiama la cava, chi ci parla, Pieroni o Marconi? O se volete parlo io. Bella matassa, hai detto bene, perché ad Arezzo non hanno nessuna intenzione, secondo me, di liberarsi di Pieroni, però la voglia di Pieroni di tornare ad Ancona a me è sembrata ci fosse, e c'è tanta volontà da parte di Stefano Marconi nel volerlo portare ad Ancona, questo è fondamentale. Poi altri messaggi non credo che li abbiamo, ma a breve ci collegheremo con il prossimo ospite, con cui avremo modo di commentare le parole di Cosimo Sibilia, parole che comunque sono destinate a far parlare, no? Come succede sempre, perché comunque il presidente non si è tirato indietro, ha risposto alle domande, ha espresso la sua volontà, caro Stefano, quindi questa è una cosa importante. Intanto che ci colleghiamo, mi leggo il messaggio di Claudio, che è un messaggio secondo me molto interessante. Allora, questa era per il presidente Sibilia. Buonasera presidente, le chiedo con forza per una volta che l'Anconitana non venga ignorata dalle istituzioni del calcio. Ora abbiamo tutte le componenti per tornare dove conta: pubblico, società e tessuto cittadino. Dopo tante brutte vicissitudini è giusto che qualcosa ci venga riconosciuto, soprattutto a noi tifosi che abbiamo subito ingiustizie drammatico sportive senza responsabilità. Non potete lasciarci in eccellenza, dove ogni gara la mole di persone che spostiamo più che far felici sembra dare noie. Una tifoseria calda, numerosa, ma estremamente matura. Bel messaggio Claudio, che è molto molto bello, molto bello, ma penso che il presidente Sibilia ha parlato di componenti oggettive, quindi credo che queste cose qui le conosca, le sappia bene. Ancora non è una piazza come le altre, soprattutto in eccellenza. Comunque avremo modo di commentare le parole del presidente Cosimo Sibilia, ma anche la stretta attualità, perché naturalmente possiamo permetterci di farlo, con l'amico. Io dico collega perché è bello per me dire collega, no? Perché però rappresenta uno stadio superiore, lui è un po' la Juventus, anche se non gli piace essere la Juventus, immagino. Massimo Carboni, buonasera e ben trovato.
Buonasera, ma già ti sei giocato con quella similitudine.
No, però non potevo.
A me no, ecco.
Capito, ma
sì, ma a me no.
Ma non potevo di quell'altra roba, no? Cioè, tra le due.
Non potevo dire tutto, ma meno che quello. Insomma.
Massimo, come stai,
no,
innanzitutto?
Sto scherzando.
No, ci credo, come stai?
Sono come uno di quelli che ha aumentato di quelli che aumentano il numero purtroppo dei decessi. Io sono un ultra settantenne, quindi sono di quelli che gira con la mascherina, con gli occhiali, con i guanti e con una mano in tasca che tocca il ferro, perché il problema è che se becca un ultra settantenne sembra che per noi non ci siano soluzioni positive. Vabbè, mettiamola così.
Massimo, l'hai sentito Sibilia prima, il presidente?
Sì, l'ho sentito. Devo dire sinceramente, mi è sembrato molto più realista il vicepresidente dell'Ancona che non il presidente Sibilia. Cioè, il presidente Sibilia andava, per carità, non è un appunto, andava chiesta una cosa molto semplice. Cosa può decidere la FIGC l'8 maggio? Sicuramente non può decidere, e questo a un certo punto è abbastanza chiaro, almeno allo stato delle cose di oggi.
Ma da come ci ha detto Massimo, se dovrà terminare sarà deciso in quella data dalla FIGC e loro si adegueranno, questo è quello,
certo,
che abbiamo.
Ma non può certamente decidere di continuare,
certo.
Non è una decisione che spetta alla FIGC. Pronto?
Sì, sì, ci sono, no? Analizzavo quello che hai detto, anche perché lo scoglio insormontabile ad oggi è il protocollo, a parte il contesto sanitario, vabbè, ma dico il protocollo è oggettivamente irrealizzabile, ma anche per la Serie B, la Serie A ha delle difficoltà, cioè come si
ma
può
per
pensare?
Per il calcio e per lo sport di massa in generale è irrealizzabile, di squadra in generale, è stato dato con questo ultimo DPCM la possibilità, diciamo così, dello sport individuale, cioè io e te possiamo giocare a tennis, però ci devono essere poi degli spogliatoi molto distanti,
certo.
Quindi su questo qui, ma la FIGC può decidere solo che sulla scorta del divieto di poter cominciare il calcio o aspetta ancora che questo divieto finisca, e non so quando finirà, oppure può dire, vabbè, chiudiamo il campionato qui come ha fatto la prima Lega francese, che fra l'altro mi piacerebbe sapere, se la Ligue 1 decide di chiudere il campionato, le sue squadre impegnate ancora in
Champions. Bravo, hai toccato il tema di
se
grande attualità.
Certo. La Champions, che fanno? Giocano o non giocano?
Beh, a questo punto io ti direi che guardando quello che ha detto il buon Čeferin, sì, però come si fa? Cioè, se è la famosa regola del prima il campionato e poi le coppe, ma qui il campionato non viene giocato, quindi boh, non lo so, è un problema da niente, perché comunque la Ligue 1 ha dato un indirizzo importante in questi giorni.
Sono d'accordo, così ho sentito anche che si sarebbe comportata la Lega olandese, adesso
sì,
onestamente.
Certo.
Ecco. Ora, di fronte a queste situazioni, la FIGC l'8 maggio può decidere sulla scorta di una situazione attuale, poi se cambia è un altro discorso, sulla scorta di questa situazione attuale, di o sperare ancora ed aspettare, e mettersi in stand by, oppure dire d'accordo, i nostri campionati di tutte le categorie, di tutte le sedi, di tutte le leghe finiscono oggi 8 maggio.
Tu Massimo, per la tua esperienza Rai, come la vedi la questione? Cioè, secondo te hanno deciso, vogliono provare a finirlo o hanno già deciso di non proseguire? Come proprio un'impressione tua?
La Lega, ecco perché ho detto che è stato molto più realista il vicepresidente dell'Ancona, la Lega, cioè la Serie A vorrà continuare, ci spererà e ci proverà. E non è solo una questione economica, perché a un certo momento sicuramente sono società, tranne alcune, che possono benissimo campare anche senza la fine di queste ultime partite. La Lega ci spera, perché fra l'altro mantiene vivo un certo tipo, chiamiamolo così, di interesse, ma deve sapere che se mai dovesse esserci quello spiraglio a cui faceva menzione Sibilia, che non riguarderà probabilmente la Lega Nazionale Dilettanti, questo spiraglio sarà per partite a porte chiuse.
Beh, sicuramente,
e soprattutto,
certo.
E soprattutto con il rischio lo stesso di poter, diciamo così, avere un positivo, e quindi si richiude tutto.
Hai visto cosa ha deciso la Germania al riguardo? O meglio, qualora ci dovesse essere un nuovo positivo, lui si isola ma il campionato continua, cioè questa è la proposta tedesca.
Sì, ma l'isolamento di quello positivo è valido nel momento in cui a tutti gli altri 950 tu hai fatto il tampone per vedere che non ne ha infettato,
certo,
nessuno.
Certo.
Perché sennò quantomeno alla sua squadra e alla squadra che ha affrontato nelle ultime due partite gli devi fare sicuramente il tampone per sapere quali sono le loro condizioni. Ripeto, 20 squadre si possono anche isolare in un albergo e non uscire per 45, 50,
70 persone a squadre, la stima.
Appunto, teoricamente si può anche fare. Una Lega Nazionale Dilettanti non la può fare,
certo.
Anche perché tu sai meglio di me che molti di coloro che giocano nei campionati di Lega Nazionale Dilettanti hanno anche un lavoro, per il quale magari sono tornati a lavorare in azienda, in fabbrica, in officina, dovunque sia, e quindi hanno dei contatti e sono, diciamo così, dei possibili untori, chiamiamoli con questo brutto termine. Per cui, ripeto, il discorso della ripresa, io posso capire le speranze che ci hanno tutti, me per primo, perché avevo deciso che a un certo momento la la buona stagione mi avrebbe portato allo stadio a vedere l'Ancona, no? Quindi di conseguenza a me per primo dispiace, però nel momento in cui non è possibile, perché c'è per preservare la salute pubblica, si alza le braccia, si può momentaneamente sospendere questo campionato e aspettare, un bel giorno si potrà ricominciare, benissimo, quando si potrà ricominciare ricominceremo, per chi c'è, perché anche questa è una cosa che va detta, chi ci sarà e non sappiamo quante ce ne saranno allo stato attuale, si potrà riprendere da questo momento. Oppure si dice termina oggi, annullato, tutto quello che è stato fatto non vale niente, oppure quello che è terminato oggi c'ha questa graduatoria. Questa è situazione di emergenza, ci permette di dire che la Juventus ha vinto lo scudetto e che il Castelfidardo è promosso in Serie D.
Allora, Massimo, ovviamente di Ancona ne dobbiamo parlare, perché proprio in questi giorni è tornato in voga il nome di Ermanno Pieroni. Immagino che hai letto le cronache, hai letto, sì, i giornali, hai ascoltato la radio. Cosa ne pensi tu di questa eventualità?
Io penso che sia c'è una... le commedie e le fiction di Camilleri sul commissario Montalbano. C'è uno degli assistenti di Montalbano, Fazio, che quando torna con delle novità fa porto carico, cioè è un carico da 11 che l'Ancona può calare con il ritorno di Ermanno, è un carico da 11, un carico importante. Potrei anche superare il dubbio, ma Ermanno ci vuole venire? Ecco, la domanda, vuol venire Pieroni in una società che farà la Serie D? Sì, perché Pieroni credo che abbia capito quelle che sono le strutture e le idee di Marconi e quindi di conseguenza può benissimo inserirsi in quello che è il progetto marconiano.
Massimo,
Marconi che deve capire che a un certo momento, se viene Pieroni, è un amministratore delegato, non è un responsabile solo di area tecnica, è un amministratore delegato, è l'uomo che a un certo momento o è alter ego o è subito sotto, ma per modo di dire, allo stesso Marconi, e struttura la società con altri uomini, con uomini di sua fiducia, con persone che sono capaci e la fa marciare alla grande.
Che percentuale dai a questo Pieroni bis ad Ancona?
No, non lo so, sicuramente mi piacerebbe sapere.
Massimo, non te sbilanci mai, però, dai.
No, cosa, non lo so, cosa perché non chiamata... so da dove è partita questa notizia. Se questa notizia è una notizia di noi giornalisti, allora le percentuali di fattibilità sono poche.
No, c'è stato l'invito qui.
È una notizia che è partita da Marconi, esatto, che si è sbilanciato dicendo dei contatti, e allora sono tanti.
Certo, l'ho invitato in diretta radio, abbiamo avuto il piacere di ascoltare così. Io poi ho intervistato Pieroni al giorno successivo, tu conosci bene Ermanno Pieroni, non mi ha chiuso la porta, quindi di conseguenza inizio a pensare che qualcosa c'è. La trattativa, chiamiamola così, è concreta, anche se non si sono ancora incontrati per ammissione del presidente Marconi. Quindi volevo sapere da te se Ermanno Pieroni potesse riaccettare questa sfida, no? Potesse tornare ad Ancona in questo caso.
Ho già risposto, ti ho detto, certo, sapendo, certo, e conoscendo Marconi e Pieroni, conoscendo Ermanno, quello che è il progetto di Marconi, io credo che non avrà difficoltà ad accettare. Ho sentito poco fa che era legato all'Arezzo, ma Ermanno si può liberare domani mattina, non è che ci siano delle catene o dei vincoli che glielo impediscono, ecco.
Massimo, prima di leggerti alcuni messaggi che sono arrivati, l'Anconitana in Serie D hanno ragione di sperare i tifosi?
Io non credo, adesso però sto parlando non più da giornalista, da tifoso, io non credo che si debba parlare di speranza, per me è un diritto e a maggior ragione questo diritto potrà avere l'attuazione pratica, perché mi dispiace dirlo, perché non è il mors tua vita mea, ma sicuramente alla fine di questa emergenza, che ripeto non so quando finirà, alla fine di questa emergenza il coronavirus avrà falcidiato non solo decine di migliaia di esseri umani, ma anche qualche decina di società di calcio, indipendentemente poi dalla serie che disputavano.
Da Cristian, Massimo, secondo te i dilettanti torneranno in campo per la nuova stagione a settembre oppure è più facile che ripartano nel 2021 direttamente?
Questa è una domanda intelligente, perché parliamoci chiaro, senza fare il virologo, questo è un virus di cui non si parla ancora del vaccino, d'accordo, si dice che si sta cercando, è vero, però non è detto che lo si trovi. Adesso non voglio portare sfiga, l'AIDS è 40 anni che cerchiamo il vaccino e non l'abbiamo ancora trovato. E allora che cosa succede? Vediamo di fare gli sforzi che lo stanno facendo per quello che potrebbe essere il farmaco per curare chi viene colpito da questo virus, che forse è più semplice e diciamo più veloce trovare i vari farmaci che possono, visto e considerato che ci sono 60.000 guariti, non saranno mica tutti guariti perché è successo un miracolo, perché sono stati usati dei farmaci giusti. Quindi lo sforzo maggiore secondo me va indirizzato verso questo tipo di soluzione. E poi se a un certo momento c'è la possibilità di curarlo, è possibile che certe attività, e perché no anche i campionati di calcio, possano riprendere, e in quel momento se ci dovessero essere delle squadre che hanno dei giocatori colpiti da quel virus, che sia alla fine del 2020 o nel 2021, si debbono trovare delle situazioni per cui si isolano certi tipi di focolai e si possa continuare a far giocare gli altri.
Allora Massimo, volevo leggerti qualche altro messaggio, se era arrivato, adesso un attimo che ci colleghiamo. Allora, possiamo leggere quello di Lorenzo, che è buono. Lorenzo 3, ancora non sappiamo se e come si può iniziare il campionato 2020-2021 e noi ci preoccupiamo come possiamo finire questa stagione, mi riferisco a tutti i campionati. Credo che sia un po' quello che è un pensiero di tanti questo, sì.
No, non ha torto. Io non voglio essere pessimista e ti ripeto, nemmeno la Cassandra, io ho la sensazione che noi andremo avanti in una situazione diciamo così di emergenza di questo tipo ancora per diversi mesi. Soprattutto
oggi
poi...
Massimo, scusami, notizia di oggi, l'Università di Oxford ha annunciato che forse per settembre dovrebbe esserci il vaccino, però poi chiaramente a vaccinare tutta la popolazione non è che si fa dall'oggi al domani, comunque ci vuole tempo.
Devi vaccinare 7 miliardi
Bravo,
e mezzo,
esatto.
E quindi è vero che noi potremmo essere egoisti e dire a noi ci interessano solo 62 milioni di persone, sono d'accordo, però al di là di questo egoismo non è veloce. Tieni anche presente, non mi far fare il virologo, tieni anche presente che a settembre potrà arrivare questo vaccino, speriamo che con i freddi questo virus di corona non torni fuori, e sappiamo anche che con il freddo del prossimo inverno potremmo avere l'influenza stagionale,
certo.
Quella che normalmente ci accompagna negli ultimi 50 anni, da quello che mi ricordo io, e di conseguenza non sarà semplice riprendere certe attività, come dovrà essere, e qui non c'entrano più né governi né medici, come dovrà essere un comportamento intelligente che man mano che ci sono alcune riaperture, man mano che si può uscire di casa in maniera diversa da come si è usciti fino adesso, dobbiamo cercare di usare quei comportamenti che non solo prevedono che nessuno di noi possa essere infettato, ma che nessuno di noi, magari asintomatico o ancora non se ne è accorto, infetti qualcun altro. Quindi io vedo molta gente senza mascherina, senza guanti, senza occhiali, vedo molta gente che a un certo momento si ferma a parlare fra di loro e si tira giù la mascherina come se si capisse meglio, questo non è possibile. Sulla scorta di queste precauzioni noi potremmo cominciare a riavere delle attività come avevamo prima, non lo so, ma certamente molto vicine. Se non avremo queste precauzioni sarà più lunga e sarà molto dura.
De Carboni mi fa pensare la mano in tasca che tocca a ferro, chi l'ha detto?
No, io credo che ci sono iniziali GF.
Sì, sì, è lui. Ciao Gianni, ti abbracciamo anche noi. Sì, ci hai beccato.
Sì, comunque erano le chiavi, io normalmente porto le chiavi in tasca e quindi io metto la mano lì dentro e tocco ferro.
Ma quanto ci manca quelle domeniche mattina che ci vedevamo lì all'edicola di Gianni, Massimo?
Non lo so, a me mancherà questa edicola per i prossimi 40 anni, non perché ne camperò tanto, ma così tanto per dire una cifra. Però è anche giusto che dopo poco meno di 70
abbiamo perso Massimo Carboni, vedi che è cascato, speriamo di recuperarlo quanto prima. Intanto il nostro amico, il vaccino mio ve lo lascio gratis, stiamo a vedere cosa succede anche su questo vaccino. Intanto stiamo cercando di recuperare l'amico Massimo Carboni, che ci stava raccontando qualche aneddoto, e sugli anni, sui 70 anni è cascata la linea. Adesso cerchiamo un attimino di ricollegarci con lui. Ce lo abbiamo qui, ce lo abbiamo con noi, ci siamo ricollegati. Massimo, hai detto gli anni, è cascata la linea.
Sì, ma è Portaiella probabilmente.
Non lo dire, via, goditi i tuoi 40-50 anni e via, dai, ci siamo. Massimo, qual è il ricordo professionale più bello che ti porti dentro?
Ce ne sono diversi, no, dopo circa 55 anni che faccio questo mestiere ce ne sono diversi. Per quello che riguarda lo sport è pacifico, io ho avuto la fortuna di assistere a due mondiali di calcio vinti dall'Italia. siccome a un certo momento ho avuto la fortuna di vedere due promozioni dell'Ancona in Serie A e due scudetti per quello che riguarda la pallacanestro a peso, questi sono ricordi che è difficile che riesci a dimenticare. Per quello che riguarda apertamente la maggior parte dell'impegno professionale che ho avuto, che è quello del cronista regionale, aver seguito la colonna marchigiana delle Brigate Rosse, aver avuto la possibilità di seguire per le testate nazionali la vicenda dei fratelli Peci, e aver avuto la sfortuna di poter essere presente al terremoto del 97 nella zona dell'Alto Maceratese. Queste sono, oppure sempre per quello che riguarda la cronaca, il drammatico incendio di San Benedetto, quando la San Benedettese stava festeggiando una promozione, purtroppo c'è scoppiato un incendio. Ecco, questi sono, diciamo così, i ricordi maggiori, ma poi ti ripeto, proprio perché sono tanti anni, ce ne sono tanti altri belli lo stesso, insomma.
Massimo, non so se Stefano ti vuole salutare, che lo vedevo lì, che mi sa che un saluto te lo voleva dare, forse.
Ma mi sono qui.
Io mi genofletto solo, che devo fare? Scusa, mi tiri in ballo.
D'accordo, l'importante è che riesci ad alzarti, io non lo posso più fare ormai, capito? Per cui devo rimanere in piedi sempre, perché se mi metto in ginocchio per tirarmi su bisogna essere almeno in due o tre.
Tieni botta Massimo, mi raccomando, eh?
Non dipende solo da me.
Dai, ci rivediamo presto, su.
Speriamo.
Un abbraccio forte, grazie Massimo.
Buon lavoro a voi.
Ciao, grazie. Lasciamo a Massimo Carboni, voce inconfondibile, ovviamente io direi dell'etere, no? Perché mi sembra corretto, ma
è giusto, fai bene Stefano.
Per quelli che come me hanno un po' di anni dietro le spalle, insomma è una grande guida, ma anche non solo per quelli della mia età, come hai testimoniato tu, anche per quelli un po' più giovani, no? Visto che ogni tanto pungoli dicendo ma io avevo un anno, io ne avevo tre, ma io non me la ricordo,
mi fai godere,
me
Stefano.
Lo raccontava il mio papà, mio nonno, passare proprio da quelli che siamo. Cioè...
quando eravamo fioli dicevamo vabbè, arriviamo a 18 anni, poi da 18 è passati a 20. Da 20 a 25 e diciamo arriviamo a 30. A 30 diremo arriviamo a 40, perché ancora ci sentiamo giovani oggettivamente, però dai, via Stefano, io fino a 30 anni, tieni a 30 anni e poi dopo inizio a superare fasi, certo, dai, ancora certo. Mi sento un
già ieri sera che Guido ha dato dell'anziano, perché involontariamente dicendo noi che abbiamo superato i 50 anni a quel povero Paolo Papiri,
ancora è ragazzino, no?
Però fa parte del discorso, fa parte di quelli, in ogni caso, per quello che riguarda Paolo, ha seguito le sorti dei biancorossi talmente da tanto tempo che uno potrebbe anche pensare che il nostro Paolo sia un Matusalemme.
No, anzi, Paolo ancora è un giovincello.
Guarda cosa ti scrive quest'altro.
Cristian, arrivare a 40 si fa presto, grande Cristian, è fortuna te che me lo dici, ma fammi godere un attimo un annetto prima di arrivare a 30 e poi dopo... ne parliamo. Comunque, vabbè, caro Stefano,
adesso
dai.
Perché non siamo collegati sul canale 606 del digitale terrestre, ricordiamo, sapevo, per colpa nostra, perché cioè neanche nostra veramente, esatto. Ma del server a cui siamo appoggiati, che ha avuto un problema di quelli pesanti, e quindi la cancellazione addirittura di tutti i collegamenti, che stanno cercando di ripristinare.
Cosa si sono persi, Stefano?
Però attenzione, dopo lo vedrete sulla nostra pagina Facebook, il nuovo look alla Christian che il nostro Peppe Gallozzi ha cercato di imitare.
Ho voluto emulare Christian Cavilletti,
prima che lo dicessi.
Non è vero che l'ho voluto emulare, è venuto così, però sì, c'è questo nuovo look, Stefano, look quarantena, chiamiamolo poi.
Sì, che state vincendo perché siete la maggioranza, perché per ormai ci sei tu, c'è il nostro Massimo Moroni, c'è Christian Cavilletti, c'è il nostro Peppe della domenica, quindi un altro Peppe che anche lui c'ha
questo... pure lui? Non lo sapevo.
Peppe c'ha questo look brillantante.
Tutti a voler imitare Christian.
Esatto.
Aspettiamo solo Paolo Papini.
Esatto.
Poi siamo
rimasti pochi a avere qualcosa. Dopo ci sono i due bianchi, Vabbè, sì. Uno è Ferdinando nel sottoscritto.
Mamma vabbè, Stefano. Vabbè, comunque, blocco lunghissimo in questa seconda parte, ovviamente giustificato dagli ospiti. Punto biancorosso non è finito, continua, no, perché ne parleremo successivamente anche di attualità, di bar, ristoranti, pub, delle proteste simboliche che ci sono in questi giorni, delle richieste appunto di un gruppo di gestori, appunto di ristoratori e non solo anconetani. Cercheremo di saperne di più con un altro ospite. Intanto, linea SMS WhatsApp aperta 334-3520-488. Fateci sapere cosa ne pensate delle parole di Cosimo Sibilia e magari le commentiamo insieme. Ultimo break, Stefano, dico
ultimo
bene
break.
E allora state con noi che torniamo presto.
Punto biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Loppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'Angolo Outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso, la nostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia per parlare sì dei colori biancorossi, ma anche di tutto quello che riguarda la nostra area di copertura. Allora, vi ricordo che potete seguirci in FM 98.5 92.2 per coloro che sono dalle parti di Fabriano, Matelica, Camerino, insomma da quella parte interna proprio della nostra provincia e non solo nostra provincia, ma anche sulla nostra piattaforma www.radiotua.com e tutto le sue derivazioni.it, lo streaming audio video, Twitch, dove potete seguirla in diretta, e poi adesso speriamo entro breve di poter riprendere il collegamento col canale 606 del digitale terrestre, e poi quindi seguirci anche con gli amici di RMM.
Torniamo in puntata, lasciamo un attimo da parte il mondo del calcio, il mondo dello sport, e cerchiamo un attimo di rivolgerci alla nostra città. Abbiamo dato voce a ristoratori, gestori di pub, responsabili, titolari, insomma, cercato di far ascoltare un po' le parole di chi questa situazione forse la sta subendo più degli altri. Oggi ci trasferiamo a Corso Calalberto, al piano, quindi nel cuore della città di Ancona, e ospitiamo il titolare del Pacios Pub, Alessandro Pacetti. Ciao Alessandro e benvenuto a Punto Biancorosso.
Salve, buona serata.
Alessandro, intanto parto con il chiederti che giorni sono per voi questi qui, come li state vivendo, come cercate di farvi forza?
Sono giorni molto difficili, fortunatamente grazie all'ultima ordinanza regionale, dal 27 abbiamo potuto riaprire, anche se solo per asporto e senza nessun tipo di altro servizio. Una situazione molto difficile, anche se cerchiamo di tirare avanti, diciamo, ecco.
Quindi si cerca di, diciamo, di farsi forza. Voi farete comunque l'asporto adesso come Pacios Pub?
Sì. Adesso abbiamo aperto subito l'asporto, già appena il 27 siamo riusciti ad aprire per tempo. Infatti già il giorno stesso ci è stato ordinato un po' di spirito. Oggi abbiamo un altro paio di ordini.
Bene, dai, bene. Consultabile sulla vostra pagina Facebook il menù?
Sì, pagina Facebook, e anche ho aggiunto anche il numero di telefono mio privato, mio padre e del locale.
Alessandro, ci sono state due diciamo tipologie di manifestazione, no, che avete fatto. Ieri c'è stato l'apparecchiare simbolicamente un tavolo, e oggi credo la consegna delle chiavi, no, simbolica. Questo a testimoniare che siete uniti nella battaglia tutti quanti a livello nazionale.
Esatto. Infatti è stato creato pochi giorni fa un gruppo di tutti i commercianti delle Marche, e abbiamo iniziato con poco più di 200, siamo già arrivati sui, se non ricordo male, sui 5.000 membri e anche più. Stiamo cercando di far fronte a questa situazione, mettendoci tutto l'impegno e il cuore che abbiamo.
State percependo la vicinanza della gente?
Sì, appena aperto già qualche cliente solito ci ha chiamato, ci ha fatto degli ordini, ci ha incoraggiato a continuare e così via.
Bene, dai, cosa sperate di ottenere? Cioè, nel senso, come vi aspettate che vi siano dati questi aiuti? Nel senso, solo a livello monetario, solo a livello, diciamo, di cassa integrazione, oppure chiedete anche altro?
Io non posso parlare per gli altri, io posso solo esprimere le mie opinioni.
Vai.
Principalmente la mia prima opinione, più che 600 euro, non voglio adesso criticare Conti, buttarla sulla politica, ma più che bisogno di aiuti economici, a parte che un finanziamento come è stato emanato poco tempo fa, ho fatto una richiesta per arrivare, la cosa più importante, più che un aiuto monetario, era importante magari dare un'esenzione totale magari di cose tipo l'INPS, affitti e spese così, più che altro che riguardano lo Stato, perché sinceramente con 600 euro ci si fa poco, mentre invece con l'esenzione si poteva risparmiare di più, e senza contare che la rimandata, c'è caso che a fine anno si viene presentato un conto,
certo,
più alto di quello che dovrebbe essere, dato che abbiamo saltato questo periodo.
Alessandro, puntate a riaprire effettivamente, rispettando i protocolli, voi avete posto anche all'esterno, no? Quindi puntate comunque, esatto, a riaprire.
Sì, no, io comunque punto a riaprire, anche se per riaprire appunto dovendo creare dei separatori tra i tavoli, cioè ci sarà una spesa aggiuntiva per poter solo riaprire, anche se l'importante, più che molta gente si è fermata sul quando si può uscire, anche se l'importante è come si può uscire.
Certo.
Si può uscire solo una persona alla volta, la gente è poco invogliata, difficilmente, specialmente il sabato, la gente esce da sola per andare nei pub, nei bar, nei ristoranti e qualsiasi altra attività tipo discoteche, cinema e quant'altro, mentre se invece si può uscire, non dico in un gruppo tanto elevato, ma già 3-4 persone, che solitamente quelli gruppi, se si potesse uscire già in piccoli gruppetti, l'economia può ripartire molto meglio, anche se bisogna comunque rispettare le norme e tutto quanto, però bisogna evitare di diffondere il virus il più possibile, ma se si potesse uscire un po' in piccoli gruppetti sicuramente si dà una ripresa molto più rapida.
Alessandro, una domanda voglio fartela anche trasversale, no? Perché voi comunque al Pacios fate vedere le partite, fate vedere la Serie A. Vi augurate che possa ripartire questo campionato anche indirettamente per voi?
Io sapevo, da quello che ho sentito, mi pare che tra poco ricominceranno gli allenamenti sia per professionisti che non.
Speriamo.
Il campionato dovrebbe ripartire tra un mesetto, da quello che avevo sentito. Ma se c'è, rimane il divieto comunque di uscire in gruppi.
Certo, cambia poco, dici tu, ho capito.
Perché già la maggior parte della gente, specie anche quelli che mi vengono da me, la maggior parte c'è la possibilità di vedere a casa la partita. Se vuole uscire, venire al locale, perché c'è un senso comunque di cameratismo con altre persone che comunque si conoscono tutti e comunque si sta in compagnia, si gode la compagnia del gruppo. Ma con queste limitazioni, stando separato, se si può avvicinare tutto il resto, è molto più difficile godere tra la partita in gruppo. E quindi c'è caso che la gente per il più stare a casa e guardare la partita se li fanno tutti.
Alessandro, noi vi abbiamo ascoltato con grande attenzione, così hanno fatto i nostri radioascoltatori. Quello che posso dirti e che abbiamo detto a tutti quanti gli altri possono sembrare scontate, ma fatevi forza, rimboccatevi le maniche, andate avanti. Noi sicuramente cerchiamo di darvi il sostegno che meritate dando voce alle vostre esigenze, che sono fondamentali.
Io cercherò di rimanere qui e cercherò di resistere il più possibile. Spero di avere l'appoggio di tutti, spero che magari si possa ripetere questa situazione.
Ti è venuta l'idea di andare via perché in questa situazione?
No, quella mai, però nel senso magari si dice, magari ti fai forza, magari vorrei prendere tutto e andare via, cose così, oppure stare in confronto con altri paesi, ma ci sono realtà differenti. È molto più difficile rimanere e combattere, tra virgolette, è molto più difficile resistere che magari andare via. Quindi sicuramente cercherò comunque di rimanere qui, ecco questo lo volevo intendere. Non che magari andare via, cambiare paese o cambiare locazione.
Alessandro, in bocca al lupo a te e a tutta la tua famiglia.
Grazie.
Ciao, un abbraccione. Ciao.
Grazie.
Bene, lasciamo anche Alessandro Pacetti, con cui abbiamo sentito, abbiamo continuato praticamente a occuparci del settore commercio.
Un
in bocca al lupo lo facciamo ovviamente anche a tutti i nostri clienti, ma che non sono solo clienti, quelli che sentite nei nostri break pubblicitari, praticamente il 99,9% di quelle attività sono chiuse in realtà ancora, purtroppo. Quindi un in bocca al lupo a tutti quanti, in maniera che sia questo spartiacqua del 4, guarda casa, poi il nostro San Ciriaco, che ci porti bene, e per tutti gli altri invece ricordiamo la prudenza.
Ma sicuramente, mascherina.
Non è una data che ci risolve il problema, certo. Attenzione, il problema sarà anche più forte dal 4 maggio, quando in tanti si riverseranno, ancora di più di quelli che in questi giorni già hanno iniziato a sfruttare la libera uscita, che poi in realtà non ci sarebbe, però la stanno sfruttando. Però dal 4 potrebbe essere ancora peggio, cioè che mentalmente ci si sente liberi. Attenzione, che è quello che ci potrebbe fregare. E dalle parole proprio del presidente del consiglio, attenzione che saremo ultra mega sorvegliati tutti quanti, nel senso che se torna a salire l'indice, questo purtroppo che segna gli infettati, si richiude di nuovo.
Certo.
Quindi cerchiamo di ragionare con la testa, teniamoci queste distanze, portiamoci la mascherina almeno dietro, perché quella è importante quando si incrocia qualcuno a metterla. Poi magari se uno è da solo nel parco non c'ha senso, capisco che non ha assolutamente senso stare con la mascherina se uno è da solo. Però insomma avercela dietro, perché poi può sempre capitare di incontrare magari il papà che porta fuori i figli o la nonna, lo stesso che cammina con la badante. Insomma, ecco, potenziali rischi per noi e per gli altri. Ecco, insomma, un po' di buon senso speriamo di averlo tutti quanti.
Poi hai detto bene, Stefano, hai detto bene, buon senso è la chiave di tutto, no? Perché comunque sarà fondamentale. Buon senso e rispetto. Buon senso e rispetto, onde evitare un altro lockdown che sarebbe letale a questo punto. Quindi sarà una grande sfida, una sfida che dobbiamo vincere insieme.
Assolutamente.
Una fase 2 lunga, difficile, e dobbiamo dare prova comunque di maturità.
Io non so se Alessandro potrà sfruttare questa apertura che ieri sera il sindaco Valeria Mancinelli ha dato, quindi e poi questa mattina c'è stato già il consiglio per cercare di farla, di metterla in atto, l'apertura per i commercianti, quindi la possibilità di sfruttare per quelli che possono le aree adiacenti senza pagare la TOSA per l'occupazione del suolo pubblico, per chi non ha l'area adiacente la possibilità di fare richiesta per l'apertura nei parchi o in altri ambienti sempre sotto l'egida del comune e per questo periodo senza pagare assolutamente niente. Cercare così, insomma, di riprendere, seppur in maniera ristretta, la propria attività. Ci auguriamo, insomma, che si possa fare anche questo, ma dall'altra parte poi ci vogliono gli avventori, certo, che usino appunto il buon senso e il cervello per rispettare le distanze, per permettere, insomma, che tutto questo possa riprendere nel migliore dei modi possibili. Poi, sotto l'aspetto quello legato alle varie amministrazioni, come diceva Alessandro, il problema è tutto un altro, perché si continua a parlare di questi famosi incentivi che sarebbero messi a disposizione, stati messi a disposizione delle attività commerciali. Poi in realtà non è così, perché c'è tutta una procedura sotto, a buon fine ce ne va una su quattro, i paletti anche in quel caso sono tantissimi che hanno messo le banche, ognuno poi fa lo scaricabarile, perché dice il funzionario, dice sì, ma la determina da parte di Banca d'Italia non è così chiara, dice che la responsabilità ricade in ogni caso nella banca che emette il prestito, anche se garantita dallo Stato. Quindi se qualcosa va male ne risponde poi la banca e di conseguenza il funzionario che ha approvato il finanziamento, e quindi è un cane che si morde da solo, certo, e via. Ed è più facile non darli e quindi non permettere di avere un po' di respiro per quello che riguarda le aziende. È arrivata invece, mentre eravamo in onda, un comunicato stampa da parte della Prometeo, che ha stabilito, insomma, di allungare ulteriormente i tempi, e quindi c'è la possibilità, tramite i call center, se avete delle bollette in scadenza, c'è la possibilità di ottenere una proroga e addirittura una dilazione con il pagamento rateale. Questo vale sia per le utenze di privati, ma vale soprattutto per le utenze, quelle dei gestori, dei bar, dei ristoranti, delle industrie, insomma, dalla parte commerciale, che al momento hanno bollette più corpose, e quindi c'è questa apertura che vale sia per chi ha il contratto luce che per l'acqua, gas, eccetera. Quindi ecco, tenete conto che è appena uscita e quindi da domani potrete leggerla su tutti i media e su quello che riguarda anche internet, il call center della Prometeo. Spero che anche altre aziende facciano la stessa cosa, anche se al momento credo che siano solamente due le aziende che hanno aderito a questa dilazione, una è appunto la Prometeo e l'altra è l'azienda di Osimo. Quindi
certo, hai fatto bene Stefano, hai fatto bene a dirle queste cose. Comunque, conclusione di puntata, se la volete riascoltare, penso che domani la potranno riascoltare. No, questa abbiamo avuto dei problemi,
no, da noi è tutto regolare.
Ah, perfetto. Quindi
per quello che ci riguarda,
ce lo stanno chiedendo,
tra
già,
poco, tra poco sarà online sulla nostra pagina Facebook. Se va tutto bene ci dovrebbe essere la replica notturna, ma non ci metto la mano sul fuoco, perché
l'hai spiegato prima, siamo sotto attacco,
abbiamo questo problema, certo, non nostro, ma sul server che gestisce proprio il flusso video. Noi cercheremo ieri non siamo riusciti neanche a inviare il flusso video, certo, a RMM, quindi c'era solo la presenza sulla nostra pagina Facebook. Proveremo fra poco a ripetere l'operazione con la puntata di questa sera, però domani regolarmente alle 13 in onda sulle nostre frequenze, e subito dopo di noi c'è Radio Maracanà, ma Radio Maracanà che oggi aveva ospite proprio il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, e tra pochissimo invece la trovate sulla pagina Facebook e tra una mezz'oretta anche sulla nostra sezione podcast www.radiotua.com, dove trovate tutte le puntate assolutamente dagli anni precedenti. Potete anche sbizzarrirvi e sentire i vari passaggi,
è vero, ci sono
di Punto Biancorosso nelle varie stagioni e nelle varie categorie in cui militava l'Ancona.
Hai detto bene Stefano, hai detto bene, grande chiosa come sempre da Peppe Gallozzi, un ringraziamento. Domani ovviamente siamo di nuovo qui alle 18, ci sarà Cristian Camilletti, quindi non ci sarò io, i capelli restano gli stessi, perché siamo
il problema luci rimane uguale,
esattamente, non cambia niente. Da Peppe Gallozzi, come dicevo, un grande ringraziamento, ultima parola, so che non la dirà naturalmente,
no, l'abbiamo detto tante,
immaginavo. Grazie a tutti,
a domani,
buona serata.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.